Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, Radio Popolare Cinema, come ogni sabato, il primo sabato di maggio, oggi sabato 4 maggio, l'ultimo fine settimana di un cavallo di ponti, se li avete fatti, se avete avuto la fortuna di farli. Io in realtà no, però sono qui a raccontarvi di un po' di film, perché sono stata al Trento Film Festival. Ecco, due giorni fuori porta li ho fatti per seguire un festival, ma che ve lo dico a fa, è ovvio che è più piacevole seguire un festival fuori dalla nostra città piuttosto che lavorare in città. E vabbè, come sempre io vi rimando alla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, ma soprattutto sul sito di Radio Popolare, dove troverete il podcast, i podcast. Tra l'altro vi segnalo già, visto che tra le uscite ci sono Black Bag di Steven Soderbergh e Storia di una notte di Paolo Costella, nel podcast della scorsa settimana trovate l'intervista a entrambi, per cui se avete già visto il film o se volete sentire cosa racconta i registi prima di andare a vedere questi film, li trovate lì. Poi sito di Radio Popolare, dove troverete un bel po' di iniziative per la prossima settimana. Quasi ogni sera è occupata, è impegnata, quindi con l'ombrellino forse o col cappellino antipioggia, ma poi chissà, poi con questi cambiamenti, adesso cioè è brutto da dire, però il cambiamento climatico ormai non riesce neanche più ad azzeccare il meteo nel bene e nel male. Per questa settimana qua che è prevista pioggia, speriamo che magari non per esempio nell'orario dell'aperitivo, visto che alle 19 per tutta la settimana avremo degli aperitivi con DJ set qui a Radio Popolare in Via Olearo numero 5. Vi dicevo le uscite, cominciamo con questa, si chiama Ritrovarsi a Tokyo.
Hai finito a guidare un taxi? Cos'è successo?
Mia moglie ha preso mia figlia. Non riuscivo ad accettare il fatto che se ne fossero andate. Sono 9 anni.
Vabbè, qui sentite ovviamente la versione doppiata. Il film in lingua originale è interessante. È un film di Guillaume Senet con Romain Duris. Romain Duris, che è un attore che avete sentito recitare spesso in francese, ecco qui recita in giapponese soprattutto. È ambientato a Tokyo, dove vive la moglie con la figlia che lui non vede da tantissimi anni, ed si è trasferito lì per incontrarla. E così conosce anche un'altra ragazza francese che si trova la stessa situazione, al contrario, il marito che si è portato via la figlia in Giappone e lei è andata lì per cercare di rivederla. È molto interessante, anche interessante questo aspetto della fuga, cioè chi scappa per primo con il figlio ha diritto a tenersi il figlio. Questo così viene raccontato nel film, che in Giappone funzioni così. Poi ovviamente potete contraddire questa versione se la conoscete in qualsiasi momento, però il film parte da questo presupposto, da questo assunto.
Non sono così sicuro di voler continuare.
Questo è un altro film in sala, La solitudine dei non amati di Lilia Ingolfsdottir. Il nome della regista è sicuramente detto in modo sbagliato, stiamo parlando di un film norvegese e quindi quella è la pronuncia che dovrebbe essere proveniente dalla Norvegia, che racconta una storia, anche qui sono due, una coppia con dei figli, la donna ne ha alcuni di un precedente matrimonio e poi due con il nuovo marito, e a un certo punto lui la molla così senza una spiegazione dopo 7 anni più o meno, e lei va in crisi totale perché non capisce, non sa cosa sia successo, lui non spiega e lei va in crisi. E è molto psicologico, tant'è che ci saranno delle proiezioni la prossima settimana al cinema con degli psicologi che parleranno di questo film. Ma la cosa interessante è che ricorda molto Anatomia di una caduta, ovviamente stiamo parlando di qualcosa di molto diverso, però ha quel mood lì, cioè c'è un'analisi di quello che è successo tra i due che lei fa nella sua mente, che riporta a quella ricerca sulla morte invece in Anatomia di una caduta. Si intitola, come vi dicevo, in italiano La solitudine dei non amati, classico film anche questo che andrebbe visto in originale. In inglese è stato tradotto Lovable, però in originalissimo purtroppo non saprei dirvi qual è la traduzione letterale.
Ho visto un re.
Se la riscuse?
Ho visto un re. Un re che piangeva. piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh.
Ho visto un vescovo.
Se la riscuse?
Ho visto un vescovo.
Ah, beh, sì, beh, ah,
beh. Anche lui, ah, lui, sì, piangeva, sì, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh,
sai. E il cardinale che gli ha portato via una pazzia,
oh, per Cristo,
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Ho visto un ricco.
Ce l'hai, scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino, ed ogni goccia andava
diretta al vino,
sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il vino.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapì.
E povero anche il vin.
Sì, beh, ah, beh, sì,
dai,
beh,
dai, 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 sì, beh, dai, sì, 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 sì. Visto un vilan.
Sai, scusa?
Un contadino.
Ah, beh,
sì, beh, ah, beh, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca,
ah, beh,
sì, il violino,
sì, sì,
la, ah, scatola di cacchi, la radiotransistori, sì, i dischi, sì, di Feltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare.
Ah, beh, sì, beh.
Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il purcell.
Nel senso del maiale.
Sì, beh, ah, beh, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava. Sì.
Ma Salerma?
No, il fatto è che noi Milan,
noi Milan, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
Ho visto un re, questo è il titolo del film di Giorgia Farina, che è qui con noi al telefono. Buongiorno Giorgia.
Ciao, ciao a tutti.
Un titolo che ricorda naturalmente Iannacci e Dario Fo, non so se volutamente scelto per questo.
Assolutamente, in realtà poco c'entra.
No, infatti.
Perché è ambientato negli anni 30, ai tempi della guerra di Abissinia, ma in realtà non sapevo come intitolare questo film. In realtà c'è un re e c'è qualcuno che lo vede, che è un bambino. Quindi in realtà il titolo si sposa bene con il concetto del film. E poi io amo Iannacci. Stavo ascoltando questa canzone mentre pensavo al titolo, allora ho detto: ma sai che c'è?
Lo prendo, lo compro.
Sì.
Ma infatti è una fiaba, beh, contro il fascismo e sicuramente anche contro il razzismo, perché tutto parte nella casa di un podestà fascista con un figlio che sogna grandi storie d'avventure, ma si scopre che poi alla fine è dalla parte giusta in qualche modo. Però lascio raccontare a te.
Certo, assolutamente. Beh, Italia, piccolo paesino del centro Italia, Rocca Secca. Siamo in piena guerra d'Etiopia, in un momento in cui l'Africa era un sogno, era qualcosa di mitico, il Bengodi, l'Eldorado. A diciamo infrangere questo sogno è l'arrivo di un Ras, quindi di un re etiope, che viene tenuto in ostaggio nella casa, o anzi nella voliera del
podestà, di questa, sì, di questa grande casa dove vive appunto il podestà con la famiglia. Il podestà, e poi tra l'altro c'è un cast veramente molto molto ricco, il podestà Edoardo Pesce, poi c'è Sara Serraiocco che è la moglie, c'è il fratello della moglie che è Nino Musella, qualcuno c'è dalla parte giusta, poi c'è Bruscini,
Bruno che invece è diciamo la strega cattiva,
esatto
della favola.
Sì è ben suddivisa, diciamo che le parti sono ben suddivise. Ma come ti è venuta in mente questa storia? Perché appunto diciamo una storia che in questo momento forse racconta anche un po' in maniera fiabesca cos'è stato il fascismo, forse anche ragazzi più giovani, molto giovani.
Assolutamente, beh, ci premetto dicendo che questo è un film per tutti, è un film per ragazzi, proprio perché il protagonista, ovvero quello che vede il re, è un bambino di 11 anni. Pensa a questa storia che sembra incredibile, è in realtà in qualche modo vera, e io l'ho trovata curiosando su quelle bancarelle di libri usati. Ho trovato questo libro edito ormai 50 anni fa di Lino Longobardi, che poi è diventato un grandissimo giornalista italiano, anzi ha fatto la storia proprio del giornalismo, che è stato anche proprio lui un figlio di un podestà di Torre Annunziata in vicino Napoli. E niente, in uno di questi paragrafi, in una di queste storie, aneddoti di questo libro, c'è proprio l'arrivo vero di questo principe in questo paesino dell'epoca, e lui racconta come si sentiva al cospetto di questa persona così diversa da lui, e a tutti i diversi modi di rapportarsi a questo uomo così diverso, comunque di colore, di un lignaggio importante. E quindi sono rimasta sconvolta da quanto questa storia sembrasse una fiaba, e quindi ne ho fatto proprio una fiaba.
Infatti una fiaba rivolta, ma in realtà anche a un pubblico adulto, appunto perché io mi sono divertita molto a vederlo, proprio per la chiave scelta, no? Perché ovviamente non è mai divertente vedere un film sui fascisti, però la chiave così, certo. Viene in mente un po' Jojo Rabbit, al contrario. Certo. Quando avete girato?
Guarda, no, l'abbiamo girato in realtà l'anno scorso, era fine estate, e ti racconto che non riuscivamo a trovare, questo film è ambientato quasi per la sua interezza in questa casa di campagna del podestà, e noi non trovavamo, quindi io sono andata su uno di questi siti conosciuti dove andiamo tutti, dove si affittano le case, dove si comprano le case. Sono stata tutta la notte a cercare, e alla fine alle 4 di mattina è apparso un casale vicino Roma dove per vari problemi della proprietà era rimasto chiuso proprio dal 1930, quindi è stato molto poco usato poi dai familiari, e quindi è nell'interezza dentro vero, sembrava in un attimo di entrare nell'epoca. E infatti noi ci siamo trovati molto bene con la troupe e con gli attori, perché ci sembrava proprio di con un passo di entrare nella storia, cosa che non accade di solito nei film, perché è tutto ricostruito, comunque palesemente finto.
Infatti devo dire che questo si avverte, adesso a parte la mobilia, che poi magari quello è scenografia ovviamente,
certo.
Però c'è un po' questa atmosfera, la voliera. Dicevamo del cast, come lo hai scelto, perché hai scelto loro?
Ma guarda, io cerco sempre di lavorare con attori che stimo. Edoardo Pesce, Sara Serraiocco per me fanno la coppia disfunzionale per eccellenza, e mi sono divertita molto con Sara, che spesso fa cinema d'autore, drammatico, ma in realtà anche Edoardo lo troviamo spesso in ruoli molto lontani dalla commedia. Invece qui abbiamo proprio costruito dei personaggi da commedia un po' cinica, un po' all'italiana. Poi insomma Lino Musella, un grandissimo attore, Gaetano Bruno, devo dire che si sono tutti molto dedicati, sono stati estremamente generosi con me, anche a prendersi in giro, perché spesso in questo film ci si prende anche un po' in giro. E poi la scelta soprattutto di due non attori, perché il protagonista Marco Fiore è un ragazzo ragazzino che all'epoca aveva 12 anni, 11 anni, e soprattutto del Ras Etiope, che è un non attore, Gabriel Gruxa, che è un non attore e con il quale abbiamo lavorato in maniera, diciamo, molto organica, molto naturale, anche insieme agli attori professionisti, per questo io li ringrazio per la loro generosità. Piano piano abbiamo ricreato, insomma, un ambiente bello, gentile, che ha fatto, abbiamo visto un po' fiorire questi nuovi attori.
Giorgia Farina, ho visto un re al cinema, grazie.
Grazie mille, grazie, ciao. Ciao a tutti.
Che giorno è oggi? È il giorno della grande?
Adunata.
Vatti a preparare, Balilla, avanti.
Io non sono un Balilla, sono un tigrotto della Malesia.
L'Italia ha finalmente il suo impero, l'impero fascista.
Ne sarete voi degni?
Sì!
E questi sono alcuni suoni dal film Ho visto un re, l'intervista a Giorgia Farina, regista appunto del film. Il film è al cinema.
È un ribelle abissino, verrà mandato al confino qui in paese.
Un negro?
Sì,
qui da noi. Mm-hmm. Sarà pericoloso, andrà chiuso in cella.
Nella voliera.
Nella voliera.
Il pavone è d'accordo?
E ora un brano, ascoltiamo Anna Castiglia, Umari, che probabilmente avete visto al concertone del 1° maggio da Roma, e poi iniziamo ad ascoltare alcune delle voci raccolte al Trento Film Festival.
Sul letto stanco, cama aspetta il giorno, di contare i lamenti da sonno, ma quando non dormo, marina varca sola, anora. Basta campare, umari, ma che ti tornare, domani fossi solo un umari, mi facessi andare, di suonare.
Avinura. Catalio e mura, da sto letto fammo che mi vada tutta sera. Sogno sola, lontano di Larina, ma m'arrancio perché vi fortuna. C'è un mare, che ma basta campare, un mare, voglia di tornare. Domani fossi sola, domani mi facessi annacare, penso nari. Ma c'è un mare. Lasciatemi stare, sogno solo a mezzo mare, non mi voglio salvare, sola, lasciatemi stare, 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 all'inora, Catalio e Mura.
Anna Castiglia, Umari, come vi dicevo, al concertone del 1° maggio da Roma, era tra, insomma, i cantanti e le cantante protagoniste di quella serata, di quella giornata in realtà, perché è andata avanti un bel po' di ore. Come vi dicevo, ci spostiamo al Trento Film Festival. Abbiamo un po' raccontato a Cult lunedì, se non sbaglio, un po' come è andata, i giorni e le persone incontrate. Avete ascoltato l'intervista a Wu Ming, che poi magari vi riproporremo più avanti, perché comunque si tratta di un libro e i libri sono abbastanza senza tempo, il suo libro Gli uomini pesce, e ora ascoltiamo Enrico Masi, che è regista del film Paura dell'alba. Non è un documentario, ma è un film che racconta in modo anche molto sperimentale un periodo, un episodio della Resistenza in Piemonte. L'intervista che ascoltiamo adesso è a Enrico Masi, ma anche a Pier Giorgio Ardeni, che ha scritto, storico, tra l'altro lo vedrete alla festa di Radio Popolare, noi spesso lo ascoltiamo, lui è uno storico, però è anche sceneggiatore di questo film Paura dell'alba. Eccoli.
Da Trento per il Trento Film Festival con Enrico Masi e Pier Giorgio Ardeni, il film è Paura dell'alba. Non è un documentario, questo si può dire che non è un documentario, però ci sono tanti film in un film, perché in realtà ci sono anche delle immagini in bianco e nero, c'è questa sorta di momento radiofonico, di letture e di finzione con gli attori. Quindi siete qua entrambi, regista e sceneggiatore, poi avete scritto insieme. Scrivere un film così, da dove siete partiti per poi arrivare a questo tipo di realizzazione?
Da una grande necessità di inserirci nel dibattito sulla Resistenza, e anche da entrambi da storie familiari che ci riportano molto da vicino a proprio la Repubblica di Montefiorino. Quindi c'era un interesse all'inizio molto anche storico, documentario, di riportare questo momento epico della Resistenza nel cuore proprio dell'Appennino settentrionale, questa Repubblica che arrivò ad avere tra i 5 e 6 mila partigiani e partigiane armate in un territorio vasto come il comune di Roma, 1200 chilometri quadrati, quindi non proprio così una piccola frazione.
Hai citato ovviamente Montefiorino, la storia di Nello Pini, insomma queste storie della Resistenza conosciute ma forse non così tanto, magari anche tenute un po' nascoste perché c'è un po' di vergogna su queste storie qua.
Perché la guerra e la Resistenza, non dobbiamo dimenticare, fu anche guerra civile, con tutto quello che guerra civile comporta. I fascisti andavano a cercare i giovani che disertavano, si facevano ricorso alle spie, alle delazioni, questi giovani che andavano si davano alla macchia, no? Facevano queste bande e poi vivevano questo come con grande timore, cioè i fascisti non erano solo dei nemici, i nemici erano, diciamo, tra la gente, e però avevano un grande sostegno della popolazione. Fu una guerra civile asimmetrica, cioè con una minoranza che voleva imporre la sua violenza, il suo sopruso, e proprio per questo invece la Resistenza ebbe un grande seguito. Quindi era importante raccontare la Resistenza come guerra di liberazione, ma anche nel suo aspetto più feroce, più drammatico, di guerra civile.
Il titolo forse ha a che vedere, vabbè, ovviamente con quello che accade e che si vede nel film, che è la storia appunto di Montefiorino, ma c'è anche all'inizio la voce di un ex partigiano che staffa, se volete.
È un partigiano che ho avuto la fortuna per caso di incontrare, un vecchio partigiano che era stato a Montefiorino. Lui era di quella brigata toscana, perché ci furono anche brigate dai dintoni che andarono a Montefiorino quando si seppe della zona libera, e lui fu uno dei protagonisti, lui partecipò all'esecuzione di Nello, e quindi è la sua testimonianza, abbiamo riportato nella prima parte del film, è felice, fa pensare.
Allora, agganciandoci l'aspetto registico, appunto abbiamo detto finzione, vari momenti diversi, perché questa scelta di mettere insieme film diversi poi?
Ci ho pensato, sì, tenori, così, ho pensato anche dopo la proiezione di ieri. Noi abbiamo già realizzato tanti film negli ultimi 15 anni e sempre su temi molto complessi. Pensavo anche a Muro Basso, che abbiamo fatto con Don Ciotti sui beni confiscati alla mafia, un film minore nostro. È come se nella psiche mia, ma anche di Stefano Migliore, che noi siamo tutti e due acquario, siamo marxisti, però lo zodiaco esiste, lui è salentino, io sono emiliano, è come se non riuscissimo mai a stare in un unico canone, genere, registro. Abbiamo una necessità che io rivendico anche in quanto generazione postmoderna, io sono dell'83, probabilmente è proprio di una parte della nostra generazione, non rimanere nello stesso registro. O forse per noi è come una sfida di sempre cambiare, sempre cambiare. Mi piacerebbe fare un film, al contrario, per me una sperimentazione sarà utilizzare un unico registro.
E vorrei aggiungere a questo, quando abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto, avevamo pensato, facciamo un documentario su Montefiorino, che è stata un'esperienza importante, zona libera, ma c'è una cosa che che lo storico, e quindi il raccontare la storia, non può far emergere, che è la dimensione del dolore, no? Allora la finzione, la letteratura, l'arte serve a questo, a tirare. E allora l'esigenza di più registri risulta ancora più vitale, più importante per questo scopo.
Stiamo registrando queste interviste del 27, oggi è il 27, che è 27 aprile, 80 anni fa, la morte del Duce, oggi pare partigiani, Lampi che sta andando a Dongo dove era stato arrestato Mussolini, ma c'è anche gente che va a Predappio a celebrare le ceneri di allora. Un film così oggi quanto è importante?
Io credo sia molto importante, tra l'altro così dal nostro piccolo osservatorio ci sembra che ci sia un'attenzione, oltre che culturale, anche del pubblico, molto alta. Io credo che possa esserci un grande ritorno del cinema politico italiano, un'espansione, una nuova espansione, ma proprio a livello di pubblico, al di là degli autori. E dobbiamo purtroppo occuparci di fascismo, perché noi abbiamo un pezzo di Costituzione che parla di apologia di fascismo che non viene attuato. E questo mina la nostra Repubblica. La Repubblica dove noi viviamo, una Repubblica ovviamente complicatissima, io parlo spesso anche di Italia preunitaria, credo che esista ancora un'Italia, nemmeno fascista o monarchica, proprio preunitaria, e quindi purtroppo dobbiamo occuparci di questo, dico purtroppo perché nel contemporaneo magari dovremmo occuparci di altri diritti, di altre geografie, di altre problematiche, quelle climatiche, faccio un esempio, come abbiamo fatto anche con altri film, ma invece questo è una tematica che è ancora viva, è ancora presente, presentissima. E quindi dobbiamo occuparcene al presente.
Grazie, grazie. Ed erano Enrico Masi e Pier Giorgio Ardeni, il film Paura dell'Alba, visto al Trento Film Festival, tra l'altro era stato anche al Bifest di Bari, appena si potrà vedere a Milano, insomma, o in qualche luogo raggiungibile anche dalla nostra radio, ve lo farò sapere. Volevo darvi due segnalazioni prima di separarci un attimo per un breve stacco pubblicitario, poi naturalmente Chassis, la seconda parte, ritorna subito dopo. Voi potete trovare nel podcast di Radio Popolare la prima parte che sta per concludersi. Volevo segnalarvi la settima arte alla Festa del Cinema di Rimini, i grandi protagonisti dell'industria del cinema dall'8 all'11 maggio. Il premio Cinema Industria ad Honorem sarà consegnato a Gianni Ameglio, poi alla produzione a Lorenzo Mieli, alla distribuzione a Roberto Proia di Eagle Picture e poi la fotografia d'Aria D'Antonio, che avete visto nei film di Paolo Sorrentino in Partenope, ma anche È stata la mano di Dio, ai costumi a Stefano Ciammitti, e lo speciale, il premio speciale va a Vermiglio, per a Cinedora per Vermiglio. Si aprirà l'8 con Alberta Ferretti, vi invito a visitare il sito lasettimaarte.it. E poi il Moscerini Film Festival ritorna dal 5 all'11 maggio a Roma, la quarta edizione, tra il Cinema Broadway, Nuovo Cinema Aquila e Largo Venu. Le proiezioni dei giovani registi under 12, col premio Dire, Fare, Cambiare 2025 preso dal festival proprio per la sua capacità di unire il lavoro dei ragazzini molto molto piccoli con il cinema, quindi un modo per educare al cinema. L'inclusione nel cinema fa scuola, questo è un po' il loro motto, trovate anche qui sul sito Moscerini Film Festival, e ovviamente 2025. Tra poco ci separiamo per qualche minuto e torniamo subito dopo con Chassis. Mother, I'm in neck في هذا الدين عدرك يفوح بمدين انت بثوراتك ما اشملت لفحة بارد بنص الصيف بسريرك We inhabited each other like it
Everybody's got a blind spot. Brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix them blood together down on the muddy shore. Looking for some lost part of myself, pray you might restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live by love and faith. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Everybody's got a blind spot that brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around.
Rientriamo a Chassis nella seconda parte, sempre Radio Popolare, sempre cinema con la voce di Bruce Springsteen. Blind Spot, una di quelle canzoni realizzate a metà degli anni 90, questa in particolare è per The Street of Philadelphia Session. Ricordate il film del 1993 di Jonathan Demme con Tom Hanks, malato di AIDS, insomma un film bellissimo a cui Bruce Springsteen aveva prestato questa canzone, insomma realizzata apposta in realtà, erano anche molto amici lui e Jonathan Demme. E poi ha fatto questa serie di sessioni nel 1993, negli anni a seguire, che ora usciranno in album. Questo è il primo pezzo, poi uscirà l'album, insomma una serie di album che usciranno, avete sentito, che sono stati un po' forse la pensione di Bruce Springsteen, perché avendoli realizzati in quel momento in cui, vabbè, tuttora fa concerti, però ovviamente in quel momento lì era molto più attivo anche e creativo, evidentemente quelle canzoni ora ritornano, escono e finalmente probabilmente anche nel prossimo tour. Questo punto. Accompagnati da Bruce Springsteen andiamo a Bellaria, al Festival di Bellaria che si terrà tra qualche giorno, la prossima settimana. La prossima settimana noi saremo qui, non riusciremo a seguirlo, è molto a cavallo del Festival di Cannes. Poi il sabato successivo, quello del successivo al prossimo, insomma, sarà il 17 maggio se non sbaglio, ci sentiremo in diretta dal Festival di Cannes come ogni anno. Però ascoltiamo cosa ci racconta Daniela Persico, direttrice artistica di questo festival ormai storico, che una volta si riusciva a seguire perché era in altre date, ma adesso va a cadere proprio così vicino.
Bellaria Film Festival dal 7 all'11 maggio è arrivata alla 43esima edizione. Da qualche anno direttrice artistica è Daniela Persico. Buongiorno Daniela.
Buongiorno.
Il Festival di Cinema Indipendente, ormai la sua storia è quella nell'anima. E quest'anno che cosa offre il cinema indipendente non solo per l'Italia, perché poi avete anche un concorso internazionale?
Sì, da quando abbiamo preso in mano il Bellaria Film Festival insieme a Sergio Canneto lo abbiamo trasformato in una casa per i giovani cineasti italiani, e anche quest'anno ci saranno tanti film, tante opere prime e seconde di giovani registi e registi, ma tantissimi anche film più del cinema indipendente italiano. È un'edizione speciale perché è un'edizione in cui il 70% dei film saranno a regia femminile, e quindi questo ci ha un po' fatto guardare un mondo alla rovescia. Di solito le registe donne sono minoritarie all'interno dei festival, Invece abbiamo ripercorso anche proprio la storia dello stesso festival attraverso degli sguardi di registe donne. Saranno alcune vincitrici storiche del Bellaria Film Festival come Antonietta De Lillo, Roberta Torre o Emanuela Piovano. Ci saranno registe del presente che con coraggio stanno un po' riscrivendo delle narrazioni come Maura Del Pero e ci saranno tantissime giovani autrici. Mi piace ricordare che il festival si allarga anche all'estero, quindi ci sembrava bello iniziare con Ari di Leonora Serrai, presentato in anteprima da noi, un film che racconta bene di questa scena di nuove registe, quarantenni francesi che stanno vincendo premi internazionali, ma anche tante autrici italiane. Questo è stato un anno fortunato in cui tante registe hanno visto il loro esordio alla regia, come Sara Geyer, come Isabella Torre, o delle insomma autrici del cinema indipendente che lavorano più a cavallo col mondo della sperimentazione con l'arte, come Micol Rubini o Maria Giovanna Cicciari.
Ho visto anche che in giuria c'è una grande presenza femminile, in effetti devo dire che dal punto di vista è proprio particolare questo festival, soprattutto anche per il programma. C'è Paternal Live di Alicia Jung con Luca Marinelli che era a Berlino e ci sono tanti film che nonostante siano indipendenti arrivano anche dal prestigiosi come festival.
Sì, perché abbiamo voluto proprio spalancare un po' gli orizzonti, perché oggi fare cinema in Italia è complesso, fare cinema d'autore, e è sempre un aiuto avere delle sponde internazionali, e quindi dall'anno scorso abbiamo aperto questo concorso Casa Rossa internazionale in cui appunto presentiamo un film che è solo una coproduzione italiana, Paternal Live, perché ci sembra proprio importante raccontare di questi scambi tra l'Italia e l'estero e anche forse crearne noi di nuovi, cioè portare in Italia dei produttori italiani che stanno lavorando molto con l'estero. Per esempio presenteremo New Dawn Fate, un film bellissimo turco che è stato coprodotto dall'Italia, piuttosto che altri percorsi, altri autori, autrici e produttori internazionali che potrebbero guardare con interesse il coprodurre dei film con l'Italia.
L'avevi accennato, c'è anche una parte di laboratorio per giovani registi indipendenti o non indipendenti, comunque giovani registi e registe.
Sì, da un po' di anni Bellaria è diventata veramente uno spazio molto aperto ai giovani che vogliono iniziare a fare cinema in Italia, e ogni anno arrivano 100 ragazzi che partecipano a diversi hub che proprio riguardano le diverse professionalità del mondo del cinema. Abbiamo anche aperto un contest che è un contest storico del festival, il concorso a 3 minuti a tema fisso. Quest'anno il tema era La natura ci guarda e abbiamo ricevuto più di un centinaio di filmati, da cui ne abbiamo appunto scelti 11 che costelleranno la nostra edizione. Anche questa è una insomma prova di quanto in Italia ci sia molta creatività, molti autori che partecipano in una maniera anche molto vivace a delle iniziative in cui appunto si possa trovare uno spazio per parlare di cinema e di cultura.
Grazie Daniela Persico, ricordiamo a Bellaria, Bellaria Film Festival dal 7 all'11 di maggio. Grazie, ciao.
Grazie.
Ora in questa ultima parte di sì, torniamo a Trento, al Trento Film Festival, dove Alex Bellini, di cui sicuramente avrete sentito parlare varie volte, esploratore, ha presentato il film Beyond in coregia con Francesco Clerici, girato in Islanda, dove c'è un ghiacciaio che si sta sciogliendo, ma poi adesso è lui che ci racconterà la sua storia. Se lo conoscete sapete che ha fatto tantissime avventure, penso alle avventure in canoa, tipo da Genova al Brasile in 300 giorni, attraversando l'Atlantico, ma ha fatto anche il Pacifico in altrettanti giorni, ha fatto di corsa Los Angeles, New York, un po' in stile, tornando a Tom Hanks, in stile Forrest Gump, insomma una storia incredibile che in parte racconta in questa lunga intervista. Ascoltiamo prima una clip e poi l'intervista ad Alex Bellini.
Mi chiamo Alex Bellini, sono un esploratore. Nel 2017 ho attraversato il più grande ghiacciaio d'Europa, il Vatnajökull, in Islanda. Mai come allora ho temuto di perdere la vita. Mai come allora ci sono andato così vicino. Nel 2025 8 anni dopo, ho avvertito l'esigenza di tornare su quei luoghi per cercare delle risposte e forse anche per andare oltre.
La parola ad Alex Bellini. Tu non sei proprio un regista, ma diventi un regista durante un'esplorazione in un posto che ti chiederei di raccontare fin dall'inizio, perché poi è un film che si compone di due momenti, di una spedizione, di una doppia spedizione, insomma una del 2017 e un ritorno, però farei parlare te.
Sì, una piccola premessa sul mio non essere regista, però di fatto poi nel momento in cui per tanti anni uno frequenta la natura, vive dei viaggi e porta a casa dei documenti filmati o video, poi lo diventi di fatto, no? Perché vuoi raccontare al tuo pubblico.
No.
Però dall'altra parte mi rendo conto che, insomma, soprattutto frequentando i festival, che c'è persone estremamente competenti che meritano a pieno titolo essere chiamati registi. Io, insomma, raccolgo delle immagini, ecco, via, così. Fatta questa premessa, il documentario Beyond racconta, parte da uno spunto autobiografico, una spedizione compiuta nel 2017 sul più grande ghiacciaio d'Europa, che si chiama Vatnajökull. Poi io l'ho soprannominato Little Bastard perché è un piccolo ghiacciaio, ma è molto complesso dal punto di vista ambientale, in cui questa spedizione compiuta con un fotografo, e durante questa spedizione succede un incidente. Dopo 5 giorni finisco nel cratere di un vulcano estinto, un vulcano spento, e a seguito di questo incidente le vite dei due protagonisti, quindi la mia e del fotografo, si separano. Il fotografo decide di tornare indietro, io decido di andare avanti, e a partire da quel momento il viaggio diventa un viaggio solitario. La seconda parte delle riprese è stata fatta quest'anno, nel 2025, perché la nostra volontà era quella di tornare su quei luoghi che ci avevano visto protagonista nel 2017 e cercare di indagare il perché le persone hanno questo desiderio di esplorare. E nel fare questo ci siamo anche trovati a dover rispondere alla domanda: perché qualcuno decide di andare avanti e qualcuno decide di tornare indietro? E in un momento, quello moderno, in cui la luce è sempre a favore di chi va avanti e le persone che invece decidono di tornare indietro sono relegate un po' nell'ombra e hanno questa, forse viene anche spesso incompreso, criticato e considerate degli sconfitti. Ecco, le persone che decidono di tornare indietro sono degli sconfitti. In questo film, che sembra forse abbiamo preteso troppo, però volevamo anche restituire un po' di luce a chi decide, nonostante la tentazione di andare avanti, decide a un certo punto di tornare indietro e forse rivalutare tutto quanto, trarne poi degli insegnamenti. Soprattutto, forse qua si apre un altro capitolo, quando l'essere umano si approccia a dei limiti planetari che insiste, no, per superare, che invece dovremmo rivalutarli.
Ecco, tornando sia alla raccolta di immagini che al fatto di continuare, hai parlato di questo cratere, di quando sei caduto nel cratere, e di una GoPro che riprendeva comunque, per cui una raccolta di immagini, e nello stesso momento tu a un certo punto hai deciso di andare avanti nonostante il fotografo tornasse indietro, quindi questa spinta l'hai sperimentata. Come funziona? Cosa succede?
Ho cercato di indagare internamente che cosa mi avesse portato ad andare avanti e sono giunto alla conclusione. Sono due gli elementi che portano le persone a scegliere se andare avanti o tornare indietro. La prima è se attribuisci la conseguenza di quello che ti è capitato internamente o esternamente. Cioè, sei tu internamente responsabile di quello che ti è successo oppure è gli eventi esterni, le contingenze, i colpi di fortuna o di sfortuna. Il fotografo aveva attribuito alla sfortuna l'incidente. Io invece mi sentivo totalmente responsabile, era stato un mio errore di navigazione. Di fronte all'incidente ho deciso di andare avanti perché avevo capito che bastava essere più attenti e non correre nuovamente il rischio a cui ero andato incontro per evitare nuovamente di cadere in un eventuale futuro crepaccio.
Avevo riconosciuto il motivo per cui...
Avevo riconosciuto il motivo e mi sentivo totalmente responsabile. Attribuendo internamente, era come se mi rendessi conto che la vita era ancora nelle mie mani, non era, come dire, lasciata ai quattro venti. La seconda cosa, il secondo elemento fondamentale è quanto vale per me quello che sto facendo. Se vale tanto, tanto sarà la capacità di tollerare la frustrazione, il dolore e tutte le emozioni negative, no? Che può eventualmente portare. Se il valore che attribuisco a questa sfida è poco, poca sarà la mia capacità di tollerare l'incertezza, la vulnerabilità, eccetera. Questi due elementi, secondo me, compongono una specie di diagramma, no? Che intersecando le due linee uno definisce un coefficiente che è quello che della resilienza oppure della resistenza. E da questo poi le nostre vite si sono separate perché per un elemento o per l'altro attribuivamo valori diversi a questa spedizione.
Beh, sicuramente grande coraggio, perché immagino che non siano stati momenti molto tranquilli lì dentro. Non so poi cosa sia successo lì dentro nella tua mente, nel tuo cuore, cioè cosa si possa provare in quel momento lì. Ma nello stesso tempo credo che, facendo tu questo mestiere ormai da tanto tempo, ci sia anche un contatto con la natura, che come sappiamo ormai si è perso completamente sul pianeta, quindi anche questo aspetto un po' più ambientale, se vogliamo, forse fa parte del tuo muoverti in questo modo.
La natura, per quanto io la frequenti da tanti anni, è un elemento talmente complesso che è difficile poi entrare in relazione. Però puoi entrare in relazione con te stesso di fronte alla natura, anche cadendo nel cratere, facendomi portare giù dalla slavina che dopo si è staccata. Mentre vivevo quelle situazioni io dicevo: io qua ci sono già stato, ma non qua nel cratere, ma qua in questa relazione con la natura, ci sono già stato, so come bisogna comportarsi, so i pericoli a cui devo stare attento e so che è fondamentale riuscire a tenersi centrati emotivamente e distaccati magari emotivamente dall'incidente. Questo è quello che non solo mi ha portato fuori dal cratere, ma è quello che mi ha fatto decidere di proseguire. Che sia in mare, in montagna, in un deserto di sabbia o di ghiaccio, credo che l'emozione che guida i comportamenti sia poi determinante per qualunque cosa. E quello che ho imparato è proprio questo. Non imparerò mai a prevedere il futuro e neanche quello che potrà succedere in un scenario naturale, però c'è sempre un elemento che è l'uomo, allora quello lo posso imparare. E l'esplorazione, 20 anni di viaggi mi hanno insegnato, ho imparato a conoscermi attraverso questo e quindi so prevedere in anticipo la reazione che sarà giusto mantenere oppure no. Che non so se è chiara come...
Sì, beh, sì, sono cose che si vivono in quelle situazioni lì, ma per questo infatti mi interessa capire cosa succede nel momento in cui torni, diciamo, nel mondo civilizzato, perché lì, appunto, almeno da questo film, sei solo tu, sei tu che parli, che ti racconti e ti rendi conto che sei da solo in mezzo, di fronte al mondo, di fronte al cielo. Che è una sensazione credo veramente molto unica. Nel ritorno appunto nella società, come vivi questo contrasto? Cosa ti aspetti e che cosa ritrovi poi nella civiltà, diciamo?
Intendi da questo viaggio, da un qualsiasi viaggio? Intanto c'è sempre in qualunque viaggio il bisogno di tornare. La mia attività è in parte fuga da qualcosa e in parte anche ritorno verso qualcos'altro. Un viaggio è, quando si conclude, è anche un ritorno, ma un ritorno prima di tutto verso casa, verso le persone che mi amano, indipendentemente da quello che succede. Cioè c'è sempre un luogo che io identifico come casa, che è il luogo in cui io posso smettere di fare l'esploratore, posso tornare a vestire i panni del marito, del padre, dell'amico, ed è un luogo in cui io non solo traggo ispirazione e idee per futuri viaggi, ma posso anche rigenerarmi. Quello che poi trovo è spesso molta curiosità. Quindi tutto ciò che io ho vissuto in viaggi che spesso, ripeto, sono solitari, devo rielaborarlo, esprimerlo a parole comprensibili agli altri per restituire un'esperienza. E mi rendo conto che un viaggio smette di essere un viaggio solitario nel momento in cui io lo condivido con qualcun altro, e scoprire che poi ognuno è in viaggio, la vita è un viaggio avventuroso e la mia forma di viaggio è solamente una grande metafora. Cioè l'esploratore è una metafora di un uomo che cerca di barcamenarsi nella vita, ha degli obiettivi, talvolta li raggiunge, talvolta no, ha degli alleati con cui può compiere questi viaggi, ci sono i mostri, no? Che sono interni o esterni, poi le sfide sono un po' del mondo di dentro e un po' del mondo di fuori. Quindi ritrovo tutte le volte curiosità, la voglia mia di comunicare, e l'ultima cosa è la sensazione che siamo tutti quanti in viaggio.
È un aspetto più tecnico, ma non solo, nel senso che prima di partire che tipo di allenamento fai, sia fisico, perché comunque sia fisicamente, lo vediamo anche dal film, ci vuole un allenamento, ma anche mentale e psicologico per non impazzire nella solitudine o nelle difficoltà, il freddo eccessivo, insomma qualsiasi tipo di intemperie.
La preparazione fisica chiaramente è importante, non uso il termine indispensabile perché è solo importante, ciò che è invece indispensabile è avere questa capacità di mantenere, avere una postura ben piantata psicologicamente e stabile. La preparazione dipende sempre di volta in volta da quello che andrò a fare, però nel 90% dei casi tendo a replicare nell'allenamento quello che poi farò durante la spedizione. Se devo attraversare un oceano a remi, cerco di acquisire e di accumulare tante ore in barca a remi. Se devo spingere una slitta, simulo il più verosimilmente possibile lo sforzo che farò durante la spedizione. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista mentale io dirò una cosa che magari potrà essere anche suonare un po' presuntuoso, però io mi sento nato pronto. Se c'è qualcosa, io mi sento nato pronto alla solitudine. Io sono spesso, quando ero giovane, mia madre volle farmi frequentare uno studio di uno psicologo infantile perché trovava nella mia poca apertura verso il fuori, no? Ero molto introspettivo, molto solitario. Se dovevo decidere se farmi una serata con gli amici o rimanere a casa a guardare un film o leggere un libro, preferivo la seconda. E quando crescevo, preadolescente e adolescente, mia madre vedeva tutto questo un po' un piccolo disturbo sociale. Poi questa è diventata il mio più grosso asset, perché questa forma di isolamento è quella che poi mi permette di compiere un viaggio che non sia solo un viaggio geografico, ma un viaggio di autoconoscenza.
Ultima, ma non ultima domanda, visto che il film tratta di questo vulcano in Islanda, ti chiederei un po' la storia di questo vulcano e che cosa sta rischiando, il motivo per cui poi tu ce l'hai anche raccontato.
Questo ghiacciaio si chiama, ripeto, Vatnajökull, in islandese Vatnajökull è mare di ghiaccio, ed è il più grande ghiacciaio d'Europa. Come tutti gli altri ghiacciai in tutti i continenti, ovviamente anche compresi i ghiacciai islandesi, è in forte ritirata, soffre di un innalzamento delle temperature causate la ritrazione o la fusione del ghiaccio, è sì causata dall'aumento delle temperature che mi abbiamo detto, ci sono però degli elementi del tutto naturali che rendono più veloce la fase di fusione del ghiaccio. Per esempio, ho scoperto in quest'ultimo viaggio compiuto nel 2025 che i ghiacciai islandesi sono molto soggetti alla fusione per effetto delle eruzioni vulcaniche. La cenere, la polvere vulcanica di colore scuro si deposita sul manto del ghiaccio e questo riduce l'effetto albedo, che è la capacità del ghiaccio di riflettere i raggi solari verso l'atmosfera. Quindi il ghiaccio, che è un po' grigiastro appunto perché si deposita sulla superficie la polvere vulcanica, ha un effetto, insomma rende più veloce questo fenomeno di fusione. 2 anni fa un piccolo ghiacciaio che si chiamava Ok in Islanda è stato declassato a non più ghiacciaio, ma adesso non so in gergo tecnico quale sia, però l'Islanda ha visto in tempi recenti la morte di un ghiacciaio, e potrebbe essere la stessa cosa, lo stesso destino per il ghiacciaio Vatnajökull. Chiaramente tutte le masse di ghiaccio nell'emisfero nord, quanto quello sud, nelle regioni polari e subpolari, sono delle sentinelle del cambiamento climatico, perché avvisano in anticipo degli effetti che anche a latitudini più verso l'equatore nei prossimi anni potremmo vedere. E poi muoversi su un ghiacciaio è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, perché il ghiaccio conserva la storia dell'uomo. E con i carotaggi che fanno i glaciologi o gli scienziati si possono raggiungere delle epoche geologiche vecchie di migliaia di anni. E quindi camminare su un ghiacciaio è veramente come fare un viaggio a ritroso nel tempo, e anche questo ha il suo fascino.
Grazie.
A te, grazie.
E con Alex Bellini, incontrato al Trento Film Festival sul film Beyond, chiudiamo qui questa puntata di Chassis, che ritrovate sul sito di Radio Popolare in podcast, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram Barb Sorrentini. Ci salutiamo con una canzone, Neme Kit Pa, cantata da Maria Gadù. Questa canzone, in un'altra versione, fa parte della colonna sonora di uno dei film appena usciti di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata di Chassis, La solitudine dei non amati, di Lilia Ingolsdottir, questo cognome difficile che io continuo a ripetere impappinandomi. Un saluto a tutti e a tutte, grazie per l'ascolto fino adesso. Barbara Sorrentini con Chassis, ci ritroveremo a metà maggio, ecco, mettiamola così, poi comunque ci ascolteremo su queste frequenze ancora settimana prossima. Ciao.
Pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus, le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures que tout et parfois à coup de pourquoi, du cœur, du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays, oui. Ne plaît pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. J'y ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés qui te comprendra. Je te parlerai de ces amants.